Radio Krishna Centrale presenta nuovo speciale RKC. C. Analogie vediche. In questa trasmissione analizzeremo delle analogie estratte dai testi vedici, in particolare dallo Srimad Bhagavatam, un modo molto interessante per studiare questi libri, per venire a conoscenza di questa filosofia e per apprendere anche il metodo per predicare la coscienza di Krishna, così come ce l'ha insegnato sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Dunque, la prima analogia che andiamo a vedere è quella degli asini, delle mucche e dei materialisti. Siamo al capitolo 28 del quarto canto dello Srimad Bhagavatam, verso numero 24. Purim vihayopagata uparuddho bhujangamaha jada tam evanupuri vishirna prakritim gata. Traduzione e spiegazione di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Questo capitolo si intitola Il re Puranjana si reincarna in donna. Il serpente, che era già stato arrestato dai soldati di Yavanaraj ed era uscito dalla città, cominciò a seguire il suo padrone insieme agli altri. Non appena tutti ebbero lasciato la città, questa fu immediatamente smantellata e ridotta in polvere. Spiegazione. Quando l'essere individuale viene arrestato, tutti i suoi seguaci, l'aria vitale, i sensi e gli oggetti dei sensi, lasciano immediatamente il corpo, un ammasso di materia. Quando l'essere vivente e i suoi compagni se ne vanno, il corpo non funziona più, ma si trasforma negli elementi materiali di base, terra, acqua, fuoco, aria ed etere. Quando si procede all'evacuazione di una città attaccata dai nemici, il nemico immediatamente ne approfitta per bombardarla fino a ridurla in polvere. Quando diciamo polvere sei e polvere tornerai, ci riferiamo al corpo. Quando una città è attaccata e bombardata dai nemici, generalmente gli abitanti la lasciano e la città non esiste più. Solo uno sciocco si impegnerebbe a migliorare le condizioni di una città senza preoccuparsi dei cittadini, degli abitanti. Similmente, l'essere che non è abbastanza illuminato dalla conoscenza spirituale si preoccupa solo del corpo esterno, non sapendo che l'anima spirituale è il fattore principale all'interno del corpo. Un'anima spirituale che si è elevata nella coscienza trascendentale è liberata da questa eterna trasmigrazione. E ora qui c'è l'analogia. Il Bhagavatam considera simili a mucche e ad asini, Saeva Gokara, le persone attaccate al proprio corpo. La mucca è un animale molto innocente e l'asino è una bestia da soma. Quando una persona si affatica, spinta da una concezione corporea dell'esistenza, non fa che lavorare come un asino e non conosce il suo vero interesse. Perciò è detto: Esyatma buddhi kunape tridatuke svadika latradishu boma ijjati yattirta buddhi shalilena karichi janeshu abhigyeshu saeva gokara. Un essere umano che si identifica con questo corpo fatto di tre elementi, che considera i prodotti di questo corpo come suoi parenti, che pensa che la sua terra natale sia degna di adorazione e che va nei luoghi di pellegrinaggio solo per fare un bagno e non per incontrare gli uomini dotati di conoscenza trascendentale che vivono in quei luoghi, non è altro che un asino o una mucca. La civiltà umana, priva di coscienza di Krishna, è soltanto una civiltà di animali inferiori, anche se talvolta l'uomo esamina un cadavere per studiarne il cervello e il cuore. Ma se l'anima spirituale non c'è più, nessuna parte del corpo è importante. In una civiltà moderna di asini e di mucche, gli scienziati si sforzano di trovare qualche valore nel cervello o nel cuore di un uomo morto. Radio Krishna Centrale. Analogie vediche. Allora andiamo a vedere un'altra analogia interessantissima, quella tra gli astronauti e gli adoratori degli esseri celesti. Qui in Occidente non sono molto famosi questi esseri celesti, ma soprattutto in India, adesso anche qua si sta un po' diffondendo questa conoscenza, ma soprattutto in India questi esseri celesti o Deva, o agenti del Signore che governano i differenti fenomeni come l'acqua, la luce, la terra, il fuoco, la pioggia, eccetera, sono molto famosi. Allora vediamo questa analogia fatta da Srila Prabhupada, basandosi sulle scritture, tra gli astronauti e gli adoratori dei Deva. Siamo al nono capitolo del quarto canto, verso numero 10. Direi di non leggere il sanscrito perché è molto lungo questo verso. Leggiamo direttamente la traduzione in italiano e la spiegazione. Allora, mio Signore, la felicità trascendentale che deriva dalla meditazione sui tuoi piedi di loto o dall'ascolto delle tue glorie per bocca dei puri devoti, è così illimitata che supera di molto il livello del Brahmananda, nel quale si pensa di essere immersi nel Brahman impersonale e di essere uno con il Signore Supremo, poiché anche il Brahmananda è vinto dalla felicità trascendentale che deriva dal servizio di devozione. Che dire allora della temporanea felicità che si raggiunge elevandosi ai pianeti celesti, felicità che troverà fine sotto la spada separatrice del tempo. Anche chi viene elevato ai pianeti celesti dovrà cadere nel corso del tempo. Spiegazione di Srila Prabhupada. La felicità trascendentale che proviene dal servizio devozionale, soprattutto dal Shravana Kirtanam, cioè dall'ascolto e dal canto, non può essere paragonata alla felicità che ottengono i karmi elevandosi ai pianeti celesti, o quella dei jnani o degli yogi che godono nell'unirsi al Brahman supremo impersonale.
In the months of February in 1486.
Quindi praticamente, non ho mai sentito dire, Brahman supremo impersonale, comunque diciamo che godono i jnani nell'unirsi al Brahman impersonale. Forse è un errore qua, mi sa. Generalmente gli yogi meditano sulla forma trascendentale di Vishnu, ma i devoti non si limitano a meditare su di lui. Essi si impegnano praticamente nel servizio diretto al Signore. Nel verso precedente troviamo la parola Bhavapyaya, che si riferisce alla nascita e alla morte. Il Signore può liberarci dal ciclo di nascite e morti, ma è un errore pensare, come fanno i monisti, che quando si è liberati dal ciclo di nascite e morti ci si fonda nel Brahman supremo. Ancora lo dice, quindi l'aspetto impersonale praticamente significa del Signore Supremo. Questo verso spiega chiaramente che la felicità trascendentale che deriva da Shravanam e Kirtanam, felicità che è gustata dai puri devoti, non può essere paragonata al Brahmananda, alla concezione impersonale di felicità trascendentale che deriva dal fondersi nell'assoluto. La posizione dei karmi, cioè delle persone che agiscono con un interesse personale, è ancora più degradata, poiché questi ultimi desiderano elevarsi ai sistemi planetari superiori. Nella Bhagavad Gita 9.25 è detto Yanti Deva Vratadevan, le persone che adorano gli esseri celesti saranno elevate ai pianeti celesti. Ma in un altro passo della Bhagavad Gita 9.21 troviamo queste parole. Kshine punye martyalokam vishanti. Ora qui c'è l'analogia tra queste persone che agiscono con un fine interessato per raggiungere i pianeti celesti, adorando i Deva, adorando le divinità responsabili di questi pianeti, e raggiungere quindi quei pianeti dove potranno godere maggiormente della gratificazione dei sensi, tra questi adoratori dei Deva e tra gli astronauti. Quindi coloro che vengono elevati ai sistemi planetari superiori devono tornare giù non appena i risultati delle loro attività virtuose sono esauriti. Essi sono simili agli astronauti moderni che vanno sulla Luna o su altri pianeti superiori con la forza propulsiva dei loro motori, ma devono tornare sulla Terra dopo aver esaurito il carburante. Così, anche le persone che hanno raggiunto i pianeti superiori a forza di yagya, di sacrifici e di attività virtuose, dovranno tornare qua giù prima o poi. Antakashi Luliat. Scusate, Antakashi Lulilat. In questo mondo materiale la spada del tempo ci separa da ogni posizione elevata e dobbiamo scendere di nuovo. Dhruva Maharaj riconosceva che i risultati del servizio devozionale sono molto più preziosi di quelli che si ottengono immergendosi nell'assoluto, quindi nel Brahman, o elevandosi ai pianeti superiori. Le parole Pata Tam Vimanat sono molto significative. Vimana significa aeroplano. Le persone che si elevano ai pianeti superiori sono come aeroplani che cadono quando hanno finito il carburante. Molto interessante questa analogia, rende molto l'idea. Andiamo a vedere un'altra analogia vedica. RKC. Analogie vediche. Allora, questa analogia che andiamo a vedere adesso riguarda un'analogia tra gli esplosivi e tra il falso ego. Ci riguarda un po' tutti da vicino quando non riusciamo a controllare la collera. Ci sono quelle esplosioni. Allora, Srila Prabhupada fa un'analogia fra l'esplosivo e il falso ego. Andiamo al capitolo numero 26 e verso numero 3. Sappiamo che nella vita spirituale uno dovrebbe imparare a controllare la collera, perché se non controlla la collera comincia a fare offese a destra e a sinistra e poi dopo perde la vita spirituale. Quindi ora leggeremo questo verso che ci darà sicuramente molti insegnamenti per capire come ovviare a questo inconveniente. Certo, la collera si può usare anche al servizio di Krishna, però bisogna avere molta conoscenza per poterlo fare. Allora, questo è un verso molto lungo. Spiegazione lunghissima. La leggiamo. Allora, traduzione. Siamo al capitolo 26 del quarto canto, intitolato Il re va a caccia nella foresta. Sono tre versi insieme, qui. Ecco perché è così lungo. Sono il verso 1, vediamo un attimo, 1, 2 e 3, tutti e tre insieme. Allora, il grande saggio Narada continuò: mio caro re, un giorno il re Puranjana prese il suo grande arco, la sua armatura d'oro, una faretra con un numero illimitato di frecce, e accompagnato da 11 comandanti salì sul suo carro tirato da 5 veloci cavalli per andare nella foresta chiamata Panchaprastha. Portò con sé sul carro 2 frecce esplosive. Il carro, che poggiava su 2 ruote e su un asse rotante, era provvisto di 3 stendardi, di un paio di redini, di un'auriga e di un seggio. Il carro era anche dotato di 2 pali su cui erano fissati i finimenti dei cavalli, di 5 armi e 7 coperture. Il carro si muoveva in 5 modi diversi e 5 ostacoli gli si paravano dinanzi. Tutte le decorazioni del carro erano d'oro. Spiegazione di Srila Prabhupada. Allora vediamo che questo tipo di studio ci porta a conoscere e a comprendere non solo queste analogie, ma anche tutta la filosofia che ruota intorno a queste analogie. Quindi è molto buono per imparare, per studiare questi concetti contenuti nello Srimad Bhagavatam. Non a caso è stato messo l'indice generale in tutti i libri di Srila Prabhupada. Allora, spiegazione. Questi tre versi spiegano che il corpo materiale dell'essere vivente si trova sotto il controllo delle tre influenze dell'energia esterna. Il corpo in sé è il carro e l'essere vivente è il proprietario del carro, del corpo, scusate. Come è spiegato nella Bhagavad Gita 2.13, Dehinosmin Jata Dehe, il proprietario del corpo è chiamato Dehi e si trova in questo corpo, in particolare all'interno del cuore. L'essere vivente è chiamato, l'essere vivente è guidato da una auriga. Il carro è costituito da tre guna, delle tre influenze della natura materiale, come conferma la Bhagavad Gita 18.61, Jantra Rudani Mayaya. La parola yantra significa veicolo. Il corpo viene fornito dalla natura materiale e il guidatore di questo corpo è il Paramatma, l'anima suprema, mentre l'essere vivente siede dentro il carro. Questa è la vera situazione. L'essere individuale è sempre sottoposto alle tre influenze, sattva, la virtù, rajas, la passione, e tamas, l'ignoranza. Anche questo è confermato nella Bhagavad Gita 7.13, Tribir Gunamayai Bhavai. L'essere è confuso dalle tre influenze materiali. Queste influenze sono simboleggiate nel verso dai tre stendardi. Come dallo stendardo è possibile capire chi è il proprietario del carro, così per l'effetto delle tre influenze della natura materiale possiamo capire facilmente in quale direzione si muove il carro. In altre parole, chi ha occhi per vedere può capire come viene guidato il corpo, secondo la particolare influenza della natura materiale a cui è soggetto. In questi tre versi sono descritte le attività dell'essere vivente per dimostrare che il corpo può subire l'influenza dell'ignoranza, anche se una persona desidera essere religiosa. Può avere questo tipo di influenza, può subire. Narada Muni voleva provare che il re Prachina Barishat era influenzato dal Tamoguna, influenza dell'ignoranza, anche se il re era tenuto ad avere un comportamento molto religioso. Krishna. analogie vediche. L'essere individuale è sempre sottoposto alle tre influenze sattva, rajas e tamas, virtù, passione e ignoranza. Anche questo è confermato nella Bhagavad Gita 7.13, Tribir Gunamayai Bhavai. L'essere è confuso dalle tre influenze materiali. Queste influenze sono simboleggiate nel verso dai tre stendardi. Come dallo stendardo è possibile capire chi è il proprietario del carro, così per l'effetto delle tre influenze della natura materiale possiamo capire facilmente in quale direzione si muove il carro. In altre parole, chi ha occhi per vedere può capire come viene guidato il corpo secondo la particolare influenza della natura materiale a cui è soggetto. In questi tre versi sono descritte le attività dell'essere vivente per dimostrare che il corpo può subire l'influenza dell'ignoranza, anche se una persona desidera essere religiosa. Secondo il Karma Kandiya, il metodo basato sulle attività interessate, una persona compie i vari sacrifici prescritti nei Veda, nei quali è richiesto di uccidere animali e di sperimentare su di essi il potere dei mantra vedici. L'uccisione di animali si pratica sicuramente sotto l'influenza dell'ignoranza. Anche se una persona si sente incline alla religione, gli Shastra, le scritture, le consigliano il sacrificio animale non solo nei Veda, ma anche in scritture più recenti, proprie di altre religioni. Questi sacrifici animali sono raccomandati in nome della religione, ma in realtà il sacrificio animale è destinato a persone che vivono sotto l'influenza dell'ignoranza. Quando gli uomini vogliono uccidere animali, almeno possono farlo in nome della religione. Ma quando il sistema religioso è trascendentale come la religione Vaishnava, non c'è posto per sacrifici animali. Questo sistema religioso trascendentale è raccomandato da Krishna nella Bhagavad Gita. Sarva dharmam parityaja mamekam sharanam braja. Aham tvam sarva papebhyo mokshayishyami masuchaha. Abbandona ogni tipo di religione e semplicemente sottomettiti a me. Io ti libererò da tutte le reazioni del peccato, non temere. Il re Prachina Barishat era impegnato nel compimento di vari sacrifici nel corso dei quali erano sacrificati animali. Perciò Narada Muni gli fece capire che questi sacrifici si situano sotto l'influenza dell'ignoranza. Fin dall'inizio, nello Srimad Bhagavatam è affermato Progita Kaitavotra, i metodi religiosi di ogni genere, tesi a ingannare, sono completamente esclusi dallo Srimad Bhagavatam. Nel Bhagavad Dharma, la religione che tratta della relazione con Dio, la persona suprema, il sacrificio di animali non è raccomandato. Nel compimento del Sankirtan Yagya, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, non si raccomanda mai il sacrificio di animali.
Why should a point create a universe?
Dunque, in questi tre versi, il fatto che il re Puranjana vada nella foresta per uccidere animali simboleggia l'essere guidato dall'ignoranza, che si impegna in differenti attività per la gratificazione dei sensi. Il corpo materiale in sé indica che l'essere si trova già sotto le tre influenze della natura materiale ed è spinto a godere delle risorse della materia. Quando il corpo è influenzato dall'ignoranza, soffre di un'infezione molto acuta. Quando è influenzato dalla passione, ha già i sintomi manifesti dell'infezione. E quando è influenzato dalla virtù, vuol dire che si sta purificando dall'infezione materiale. Le cerimonie rituali raccomandate nell'ambito dei vari sistemi religiosi, si situano certamente sul piano della virtù, ma poiché in questo mondo materiale anche la virtù a volte è contaminata da altre influenze, quali la passione e l'ignoranza, anche l'uomo in virtù può a volte essere influenzato dall'ignoranza. Spiegato qui che il re Puranjana andò un giorno nella foresta per uccidere animali. Ciò significa che l'essere vivente cade sotto l'influenza dell'ignoranza. La foresta in cui il re Puranjana andò a cacciare si chiamava Panchaprastha. La parola pancha significa cinque e indica gli oggetti dei cinque sensi. Il corpo ha cinque sensi d'azione: le mani, le gambe, la lingua, l'ano e i genitali. Approfittando pienamente di questi sensi d'azione, il corpo gode della vita materiale. Il carro è tirato da cinque cavalli che rappresentano i cinque organi dei sensi: gli occhi, gli orecchi, il naso, la pelle e la lingua. Questi organi di senso si fanno attrarre molto facilmente dagli oggetti dei sensi. Perciò i cavalli sono definiti molto veloci. Sul carro del re Puranjana c'erano due armi esplosive. E qui c'è l'analogia fra le armi esplosive e il falso ego. Queste due armi esplosive possono essere paragonate all'ahankara, al falso ego, che è caratterizzato da due tendenze. La prima ci fa pensare di essere questo corpo, ahanta, e la seconda, che tutto ciò che è in relazione al nostro corpo ci appartiene, mamata. Quindi questi due concetti, io e mio, queste due armi esplosive sono paragonati a queste due concezioni materialistiche. Questo è mio e io sono questo corpo, quindi aham meti. Questa è la causa della sofferenza materiale. Proprio questa identificazione con questi due elementi che sono praticamente le due tendenze che caratterizzano il falso ego, Ahankara. Vediamo anche gli altri paragoni. Le due ruote del carro possono essere messe in relazione con le due possibilità di movimento, cioè verso la vita peccaminosa e verso la vita religiosa. Il carro è dotato di tre stendardi che rappresentano le tre influenze della natura materiale. I cinque tipi di ostacoli, o strade dissestate, rappresentano i cinque tipi di arie che passano attraverso il corpo. Prana, apana, udana, samana e vyana. Il corpo stesso è coperto da sette strati, cioè la pelle, i muscoli, il grasso, il sangue, il midollo, le ossa e il seme. L'essere vivente è coperto da tre elementi materiali sottili e da cinque elementi materiali grossolani, che sono in realtà ostacoli sul sentiero che guida alla liberazione dai legami materiali. La parola Rashmi, o corda, in questo verso indica la mente. Anche la parola Nida è significativa perché Nida indica il nido in cui un uccello si riposa. In questo caso Nida è il cuore dove abita l'essere vivente. L'essere vivente risiede in un posto solo. Le cause dei suoi legami sono due, il lamento e l'illusione. Nel corso dell'esistenza materiale l'essere vivente non fa altro che aspirare a ottenere qualcosa che non può mai ottenere. Perciò si trova nell'illusione. E poiché si trova in questa situazione illusoria, l'essere continua a lamentarsi. Questo verso descrive dunque il lamento e l'illusione come Dvikubar, i due pali dell'imprigionamento. Dvikubar. L'essere individuale soddisfa i suoi svariati desideri in cinque modi differenti che indicano l'attività dei cinque sensi d'azione. Gli ornamenti d'oro e il vestito indicano che l'essere vivente è influenzato dal raggio guna, la passione. La persona che possiede molto denaro o molte ricchezze è guidata soprattutto dalla passione, e chi è influenzato dalla passione è spinto a desiderare molti oggetti di piacere in questo mondo materiale. Gli undici comandanti rappresentano i dieci sensi e la mente. La mente con i dieci comandanti fa continui progetti sul modo di godere del mondo materiale. La foresta chiamata Panchaprashta, dove il re andò a caccia, è la foresta dei cinque oggetti dei sensi: la forma, il gusto, il suono, l'odore e il tatto. In questi tre versi Narada Muni descrive la posizione del corpo materiale e l'imprigionamento dell'essere vivente all'interno del corpo. State ascoltando analogie vediche. Allora, la prossima analogia è tra gli esseri celesti e gli spiritualisti. E la troviamo al quarto capitolo, verso numero 19, sempre il quarto canto. Questo capitolo è intitolato Sati lascia il corpo. Allora, il verso 19, Navedavadan anuvartate mati svahevaloke ramato mahamune jatar gatir deva manushayo pritak svahevadarme naparam kshipet stita. Traduzione: è meglio eseguire il proprio dovere che criticare quello degli altri. Talvolta gli spiritualisti elevati possono astenersi dal seguire le regole dei Veda, perché sono esenti dall'obbligo di seguirle, proprio come gli esseri celesti viaggiano nello spazio mentre gli uomini comuni camminano sulla superficie della terra. Spiegazione di Sua Divina Grazia, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Talvolta il comportamento dello spiritualista più elevato e quello dell'anima condizionata più caduta può sembrare simile. Lo spiritualista elevato, infatti, può superare tutte le regole dei Veda, proprio come gli esseri celesti che viaggiano nello spazio superano tutti i boschi e i monti disseminati sulla superficie della Terra. Mentre l'uomo comune, che non ha questa abilità, deve affrontare tutti questi ostacoli. Sebbene Shiva, l'essere più amato, sembri trascurare tutte le regole dei Veda, non è toccato da questa disubbidienza, mentre l'uomo comune che vuole imitarlo cade nell'errore. L'uomo comune ha il dovere di osservare tutte le regole dei Veda, regole che una persona situata a livello trascendentale non ha bisogno di osservare. Daksha criticava Shiva perché questi non osservava tutte le regole dei Veda, ma Sati, la moglie di Shiva, asserì che egli non era tenuto a osservare tali regole. È detto che su colui che gode di un potere simile a quello del sole o del fuoco non si possono fare considerazioni di purezza o di impurità. I raggi del sole possono sterilizzare i luoghi impuri, mentre chiunque si trovi a passare per un luogo impuro ne sarebbe contaminato. Non dobbiamo cercare di imitare Shiva, dobbiamo invece seguire rigorosamente il dovere che ci è prescritto. Non si dovrebbe mai denigrare una persona elevata come Shiva. State ascoltando analogie vediche. Allora, prossima analogia: degli esseri celesti e degli agenti del governo. Questa la troviamo al secondo capitolo, sempre quarto canto, verso numero 35. Quindi analogia tra gli esseri celesti, i Deva, e gli agenti del governo. il sanscrito, la traduzione e la spiegazione di Sua Divina Grazia Srila Prabhupada. Aplutya vabritam yatra ganga jamuna jamvita virajenatmana sarve svam svam damaya justataha. Traduzione. Dunque siamo al capitolo secondo, intitolato Daksha maledice Shiva. Mio caro Vidura, tu che porti l'arco e le frecce, tutti gli esseri celesti che compivano il sacrificio si bagnarono alla confluenza del Gange e della Yamuna, dopo aver portato a termine il compimento del sacrificio, Yagya. Questo genere di abluzioni è chiamato Avabritashnana. Dopo aver purificato il proprio cuore in questo modo, essi ripartirono verso le loro rispettive dimore. Spiegazione di Srila Prabhupada. Dopo che Daksha e Shiva ebbero abbandonato l'arena sacrificale, il sacrificio non fu interrotto, ma i saggi lo continuarono per molti anni con l'intento di soddisfare il Signore Supremo. Il sacrificio non fu annullato per l'assenza di Shiva e di Daksha, e i saggi continuarono le loro attività. In altre parole, si può dedurre da ciò che anche senza adorare gli esseri celesti, si trattasse pure di Shiva o di Brahma, è possibile ugualmente soddisfare il Signore Supremo. Questo è confermato anche nella Bhagavad Gita 7.20. Kamai stai stair rita gyana prabhadyantenya devata. Le persone che sono spinte dalla lussuria e dal desiderio si rivolgono agli esseri celesti per ottenere benefici materiali. La Bhagavad Gita usa in particolare l'espressione nashti buddhi, che significa le persone che hanno perso l'intelligenza o la facoltà di ragionare. Solo simili persone si preoccupano degli esseri celesti e desiderano ottenere da loro benefici materiali. Naturalmente ciò non vuol dire che si debba mancare di rispetto agli esseri celesti, ma non è necessario adorarli. Ora qui c'è l'analogia tra i membri governativi e gli agenti e gli esseri celesti. Una persona onesta può essere fedele al governo, ma non ha bisogno di corrompere gli agenti governativi. Corrompere è un atto illegale. Non si può corrompere un servitore del governo, ma niente impedisce di mostrargli il dovuto rispetto. Similmente, colui che si impegna nel servizio d'amore trascendentale al Signore Supremo non ha bisogno di adorare qualche essere celeste, né ha la tendenza a essere irrispettoso verso di loro. In un altro passo della Bhagavad Gita è scritto: Yepi anya devata bhakta yajante shraddhayanvita. Il Signore afferma che chiunque adori gli esseri celesti sta adorando Lui, ma la sua adorazione è aviddhi purvakam, cioè compiuta senza seguire i principi regolatori. Il principio regolatore consiste nell'adorare il Signore Supremo. Adorare gli esseri celesti può essere considerata un'adorazione indiretta del Signore Supremo, ma tale adorazione non è conforme alle regole. Adorando il Signore Supremo si servono automaticamente tutti gli esseri celesti, che sono parti integranti del tutto. Quando innaffiamo la radice di un albero, tutte le parti dell'albero, come le foglie e i rami, automaticamente saranno soddisfatte, così come, fornendo cibo allo stomaco, tutte le parti del corpo, le mani, le gambe, le dita e così via, saranno nutrite. Similmente, adorando il Signore Supremo, si possono soddisfare tutti gli esseri celesti, mentre adorando tutti gli esseri celesti non è possibile adorare completamente il Signore Supremo. Perciò l'adorazione degli esseri celesti è irregolare e non rispetta le ingiunzioni delle Scritture. In questa età di Kali è praticamente impossibile compiere il Deva Yagya, il sacrificio agli esseri celesti. Perciò lo Srimad Bhagavatam raccomanda per questa era il Sankirtan Yagya, Jagya Sankirtana Prayaya Janti Hi Sumeda Saha, Srimad Bhagavatam 11.5.32. In quest'età le persone intelligenti compiono il Yagya semplicemente cantando Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Tasmin Tuste Jagat Tusta. Quando Sri Vishnu è soddisfatto, sono soddisfatti anche tutti gli esseri celesti, che sono parti integranti del Signore Supremo. Allora, un'altra analogia, dei bambini che giocano a cucinare e degli esseri viventi che vogliono imitare le attività del Signore. Allora, questa la troviamo al 24° capitolo, verso numero 63 dello Srimad Bhagavatam, quarto canto. Tvameka adhya purusha sapta shaktis tayara ja sattva tamo vibidyate mahan aham kam marudagni vardara surarshayo bhutaganaidam yata. Mio caro Signore, tu sei la sola persona suprema, la causa di tutte le cause, prima della creazione di questo mondo materiale. La tua energia materiale, resta in uno stato di torpore. Quando la tua energia materiale si anima, le tre influenze, virtù, passione e ignoranza, agiscono, e in seguito a ciò, l'energia materiale totale, l'ego, l'etere, l'aria, il fuoco, l'acqua, la terra e tutti gli esseri celesti e le persone sante si manifestano. Così è creato il mondo materiale. Questo capitolo è intitolato L'inno cantato da Shiva. Il mondo materiale esiste solo per coloro che vogliono imitare Dio e usare tutto per il proprio piacere. In realtà il mondo materiale è solo la dimenticanza di Dio, la persona suprema originale, il creatore di ogni cosa. La distinzione tra materia e spirito è creata dall'energia latente del Signore quando Egli vuole dare facilitazioni agli esseri che vogliono imitare Dio nel suo piacere. È solo per loro che questo mondo materiale è creato attraverso l'energia latente del Signore. Talvolta, per esempio, i bambini vogliono imitare la madre e cucinare al suo posto. Allora la madre fornisce loro dei giocattoli in modo che possano imitarla mentre cucina. Similmente, quando alcuni esseri vogliono imitare le attività del Signore, Egli crea per loro questa manifestazione cosmica materiale. Perciò la creazione materiale è causata dal Signore attraverso la sua energia materiale. Avete ascoltato analogie vediche. avete ascoltato Nuovo speciale RKC.